E vi cito passaggio di Bellet, conosciamo un po' la terminologia, quindi magari a qualcuno aiuta. Questo povero giudeo, abbandonato, perduto ai margini dell'impero, che si allontana un po' alla volta ad ogni generazione, nella lontananza di un mondo le cui ultime tracce rischiano oggi di cancellarsi, eccetera. Questo giudeo schiacciato tra le beghe del suo popolo, di cui non abbiamo nessuno scritto, nessuna parola nella sua lingua. Se lo svesto di tutto ciò che la venerazione, la credenza, il fanatismo, gli interessi, la politica hanno costruito attorno al suo nome, che cosa resta? Resta lui, identico ad ogni uomo nella sua povertà, che non si lascia affondare nella disgrazia, che non si acceca davanti alla miseria umana, ma l'attraversa e va verso l'elevazione della divina dolcezza. Sottinteso per l'uomo. No. Resta ciò che ciascuno di noi conosce in se stesso, se il suo orecchio resta libero e se il suo sguardo è lavato dalla tristezza. Resta il soffio, la forza di camminare nella via. Questa è la via che ha aperto Gesù, no? Una divina dolcezza per l'uomo, una trascendenza dell'uomo, che gli viene evidentemente, gli viene come agape, gli viene come misericordia, no? Resta il soffio, la forza di camminare nella via, di lui, di questo povero giudeo tradito, venduto, suppliziato. Ascolto la parola. Ripresa, ruminata, amplificata, tradita, misconosciuta, suppliziata. Essa dice le prime parole della divina dolcezza. Si può anche concettualizzare forse, ma non so. Il Vangelo resta il soffio, resta la via. Per questo la natura della verità è una domanda. Chi dite che io sia? Vengo, non vengo? No, questo è l'uomo. Per parlare, finisco, per parlare di ciò che l'esistenza di Gesù può svelarci. Beh, qui noi non abbiamo l'intenzione di fare uno studio sui Vangeli, appunto. Cerchiamo solo di cogliere i tratti di quell'esperienza nella quale si è manifestata quella che l'affermazione cristiana chiama la divinità di Gesù, no? Chiaro. Per parlare di ciò che l'esistenza di Gesù può svelarci. Dobbiamo partire a cercare il Dio di Gesù di Nazaret senza idee preconcette. E fermiamoci qui, se no si apre tutto un altro discorso, dai. Mi sto chiedendo tante cose, evidentemente, mentre penso a queste cose, quando le preparo un po'. Cioè, se vale la pena di andare a inquietare i nostri buoni cattolici, che van via sicuri, no? E d'altra parte, cosa vorrebbe dire, perché so, mi pare chi vive dentro una parrocchia fai un'esperienza commovente tutti i giorni di un sacco di gente che sta cercando la verità della sua vita in mezzo ai casini, alle confusioni. Questo tipo di verità, appunto, una misericordia capace di fargli uscire un po' di umanità, un po' di... E quindi in qualche maniera diresti, ma questa è proprio la strada, ma lo capite che per un discorso, appunto, alla fine bisogna fidarsi di dire, ok, guarda che il Signore poi è quella via che segue, e quindi quella è data nell'esperienza comune. Ma uno che volesse in qualche maniera fare in parrocchia un lavoro esplicito, come stiamo cercando un po' di fare, no? Di cambiare tutta una catechesi, tutta una mentalità e di riaccostare personalmente alla vita di Gesù attraverso la lettura del Vangelo seria, beh, ma capite cosa bisognerebbe chiedere alle comunità? Ma dico come minimo, Allora, noi abbiamo in realtà nelle nostre parrocchie un cristianesimo che in realtà vive poi dell'esperienza comune antropologica, del fatto che uno davanti a suo padre che muore, al bambino che gli nasce, all'amore per un uomo e una donna, le difficoltà di tenere su una famiglia, la serietà della professione, attraverso queste cose qui comunque impatta poi la divina dolcezza come sostanza dell'esistenza e come richiesta di fede, di dedizione, no? Ma far diventare questo una consapevolezza cristiana e creare una comunità, beh, se si dovesse fare appunto una ritraduzione di questo tipo, ma immaginate cosa dovremmo chiedere ai nostri parrocchiani, no? E difatti anche la predicazione che facciamo, anche un po' lunga, impegnativa, che si muove su queste piste, io penso la stragrande maggioranza della gente le accetta, dice, magari trova dentro anche qualcosa di autentico, di significativo, ma non la prende come un invito a mettersi davvero a fare un giro di questo tipo in rapporto alla parola, alla scrittura. Anche l'idea di qualcuno di noi dice il concilio adesso vuole far diventare la scrittura come elemento della spiritualità dei fedeli. Non lo so, insomma, non lo so. Perché dopo, per alcuni versi, è vero che tutto sto lavoro, vedete come arriva a semplificare, all'osso proprio della fede, no? All'antropologico della fede, al più vicino alla vita di tutti. Però, per garantire, virgolette, un riconoscimento di questo tipo, la comunità dovrebbe fare un certo tipo di lavoro. E quindi qualcuno comunque deve lavorare a pensare il cristianesimo, deve ripensare il rapporto con la scrittura, col rito, no? Quindi uno che comincia a entrare nel farsi concreto della Chiesa poi vive di tutte queste tensioni, no? Sono ancora una mamma ieri sera che, poveretta, sembrava distrutta dal fatto che nella liturgia il suo bambino non avesse posto, non potesse portare il bambino, lasciarlo. Ho capito, guardate, perché poi per alcuni versi è vero che per una mamma che ha lì un bambino, lì c'è dentro tutto in quel momento lì. Però far capire a una mamma che vede il suo bambino che costruire una comunità esige un certo, come minimo, una serietà della predicazione, per cui poi questo comporta che sia impegnativa, comporta che ci sia silenzio, si possa ascoltare, ci si possa concedere. Cioè, mettere insieme queste robe qui, che sono scemate ovviamente, no? Però lo capite in che impiastrotti sono, no, le situazioni pastorali nelle quali viviamo, nelle quali. D'altra parte poi c'è tutto il versante, come si dice, costruito del cattolicesimo, che va dai paramenti alle costruzioni, paramenti, virgolette, che i paramenti sono tra le cose più, no? E quindi sclericalizzare tutto un ambiente così, o chiedere ai preti di risalire a queste sorgenti evangeliche semplificate, radicali, ma molto impegnative. So, vorrebbe dire sollevare la rivoluzione, perché in fondo è meglio tenere, come si dice, che dopo, se vai dentro, io continuo a riferire all'esempio delle poche persone che io ho, dei miei parenti e così, no? Dove nel paese sembra che invece dice, ma nel paese vanno ancora tanti in chiesa, poi comunque ci sono proprio tanti che partecipano. Ma io vedo che queste persone che vanno poi dentro, non so, dopo appunto si salva quell'elemento di dolcezza per l'uomo, di fiducia nell'uomo, che è appunto poi il contenuto essenziale. Ma non ditemi che questo viene riferito poi alla faccenda della Chiesa, dei preti, dei sacramenti, della Bibbia. E però questi, ripeto, sono contorni così un po' ecclesiastici. Importante è che il percorso ci aiuti a riconciliarci con la. Perché credo che è un discorso che comunque apre il cuore, come si può dire, sull'universalità del Vangelo, no? Cioè, credo che è una prospettiva con la quale poi guardi ogni fatto umano in maniera diversa, no? Certo, pone rispetto alla Chiesa un po' più inquietudini, ma forse è il destino della Chiesa di mettersi in discussione, insomma, di diffidare anche delle paure della Chiesa, no? Non sempre sono evangeliche. E comunque vedete, per alcuni versi è una grande semplificazione, ma è anche una grande serietà. Cioè, in definitiva, so, avete percepito, il senso della fede è poi questo, insomma, se non vai in fondo alla tua vita e non la riconosci come governata dal senso del dare la vita, non puoi riconoscere in Gesù Dio, appunto. No, lo puoi dire. Quindi è una prospettiva anche che tratta sul serio l'uomo, cioè non è che appunto dice, si può anche non andare in chiesa, tanto è l'umano, no? Come si banalizza. Semmai fa trattare seriamente anche l'andare in chiesa, nel senso che poi c'è una misura dell'andare in chiesa. C'è una qualità dello stare in chiesa che è misurata dalla verità del Vangelo. Non è viceversa, appunto. Va bene, dai. Mi sono un po' agitato leggermente dentro stasera, non finisco quieto, ma adesso recupero, sì, minuci. Sono un po' teso, non ci si accorge, né? Perché mi è un po' flemmatico a parlare, però un po' teso. Va bene, Signore conceda a voi e a me una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.